Allora noi usciamo, eh?
Ciao! Quest'anno per fare l'album Cacciatori Panini sarete disposti a tutto!
Ho dimenticato le chiavi!
Le bustine sono più ricche che mai e con le figurine parlanti ascolti la voce dei tuoi campioni. Cacciatori Panini, una passione che unisce.
Luca, croquetas si mangia?
Io ma sono
affamato.
Secondo me sono nei sacchetti. Appunto. Io immagino sia lì nei sacchetti.
Siamo qua per un bel pranzo.
Sì, cioè mi hanno detto metti le cuffie e poi capirai.
Proviamo a mettere le cuffie.
Vediamo.
Eccoci, Stefano Borghi.
Bene, buon appetito.
Girona oggi.
Croquetas, nel senso crocchette di calcio.
Iniesta,
Borca Valero.
Sì.
Va bene, uguale.
La puntata 57 di Croquetas. Matteo Palmigiano oggi.
Ciao Marco Russo.
Un regalo.
Ciao Puma. Ci siamo fatti un regalo.
Un regalino o un regalone? Un regalone.
Un regalone.
Doppio regalo.
Doppio regalo perché con noi c'è Luca Farina. Ciao,
ciao a tutti.
Luca,
ciao ragazzi.
Scusa, ho dimenticato gli applausi. Luca, non ti prendere
male. Vai, non mi muovo.
Ma rifacciamo. Alziamo ancora di più il tono perché oggi ci siamo fatti un bel regalo ad avere te, ma avere anche Stefano Borghi con noi.
Ma il regalo l'avete fatto a me. Ben trovati. Che piacere, che onore.
Il tripudio come sempre ad accoglierti.
Sì,
eccolo.
Sì.
Perché oggi ragazzi ci dovete portare dentro alla storia dell'anno sportivo, calcistico, europeo.
Fino a qui senza dubbio.
Ci dovete dire tutto sul girone, tutto.
Sì, volentieri, tutto. Sono d'accordo.
Cioè, che cosa sta succedendo ragazzi? Cosa sta succedendo?
È stata dinamitata fondamentalmente questa Liga. Dall'arrivo di quella che è una storia, indubbiamente, che magari può anche essere chiamata favola, ma con dei contorni estremamente concreti. Perché il girone è primo in classifica, anche se viene forse dalla prestazione peggiore della sua stagione, comunque la meno brillante, però è primo in classifica perché... Perché prima di tutto gioca un calcio estremamente moderno, estremamente aggressivo, estremamente coraggioso e di conseguenza estremamente piacevole. E poi perché è un progetto calcistico, si parla di tante cose, magari senza conoscerle fino in fondo, però adesso le raccontiamo tutte perché questo è un modo di fare calcio, è un modo di fare calcio, se vogliamo, molto attuale, molto moderno, che però non può prescindere, non vuole prescindere dall'attaccamento al territorio, alle radici e al modo appunto di fare calcio, tra virgolette, di una volta.
Insomma, prendetevi questi 40-50, quest'oretta libera, perché vi portiamo dentro, come detto, alla storia dell'anno. Tu Luca, diverse volte hai commentato per noi appunto il Girona, scorso e questa stagione, cioè... Che chiamare favola è veramente riduttivo, anche perché basta, le favole stancato. No, non è vero. Cioè, è un progetto. Cos'è?
È un progetto, non è una favola, è un progetto. In questo momento è una rivoluzione, perché è un progetto che è arrivato a toccare dei picchi che non si sarebbero aspettati nemmeno loro nell'immaginarlo all'inizio della stagione. Però è un progetto che ha delle radici nel territorio, ha delle radici nella costellazione City Group, di cui poi parleremo perché è un elemento chiaramente imprescindibile di questa realtà ormai da un po' di anni, e ha delle radici nella figura di Michel, che è l'allenatore ormai dal 2021, e ha delle radici anche nello scorso campionato, perché il girone è arrivato decimo, ha rischiato di essere in lotta per l'Europa fino a poche settimane dalla fine del campionato, è stato il quinto miglior attacco del torneo. E Montilivi è stato il secondo stadio in cui si sono segnati più gol tra fatti e subiti. Era un circo, un parco giochi, era già l'anno scorso il Girona. E quest'anno questo parco giochi ha aggiunto una quantità di risultati che era assolutamente imprevedibile, che è spettacolare.
Quindi dovevamo farla l'anno scorso.
Esatto,
la puntata,
cioè, per fortuna non l'abbiamo fatta l'anno scorso. Okay, però c'erano delle scintille, dai, si vedeva.
E sono certo di una cosa, Stai, che nessuno quest'anno, nessuno in tutte le telecronache che hai fatto fin qui ti ha fatto urlare in questo modo.
Blind, buona l'idea per Portu, gran giocata di tale Blind. Portu andrà l'uno contro uno con Witzel, gioca bassa, Martine cerca di buttarsi dentro, riesce anche a far uscire il tiro, trova l'incrocio dei pali, clamoroso Ivan Martin, 91esimo minuto, lo fa ancora il Girona, 4-3, incredibile a Montilivi.
Gol del 4-3 al 91esimo di Ivan Martin contro l'Atletico Madrid. Lo fa ancora il Girona perché?
Perché, se non sbaglio, è stata la settima partita di questa stagione che il Girona ha vinto segnando negli ultimi 10 minuti di gioco. è questo che ti dà, è uno degli aspetti che ti dà la dimensione del fatto che la definizione di favola sia un po' sfumata, un po' astratta, perché questi sono dei giocatori di calcio che giocano in modo molto aggressivo, molto spumeggiante, a volte fin troppo coraggioso, ma che accompagnano uno stile, un modo di giocare, una voglia di fare prestazioni di un certo tipo, con una convinzione quasi sacra. Cioè vanno fino alla fine, vanno fino alla fine. La favola a volte sul finale, sul più bello, si rivela appunto un qualcosa di fantasia. Questi invece alla fine vincono le partite e quindi sono estremamente concreti, e per quello l'ha fatto ancora. Poi quella è stata la mia prima telecronaca del 2024, il 3 gennaio. Siccome dicono che il buongiorno si vede dal mattino, credo sarà un anno divertente.
Tra l'altro l'ha fatto ancora perché 4 gol all'Atletico e 4
gol al Barcellona. 4 gol al Barcellona, l'anno scorso 4 al Real Madrid.
Ecco.
E una sconfitta quest'anno, una sola.
Sì, contro il Real Madrid. Madrid. 3-0, una partita particolare. Però sì, secondo me la cosa proprio da presentare in questo momento in cui, soprattutto dopo uno 0-0, quando qualcuno comincerà a pensare ecco le prime crepe, e non è interessante il discorso delle crepe, non è neanche interessante dire dove arriverà il Girona, se vincerà il campionato, se si qualificherà alla Champions League, se invece si scioglierà. E è bellissimo vivere ogni capitolo di questa narrazione, di questo spettacolo. Ecco, più che una favola è uno spettacolo. È come andare a teatro a vedere una pièce estremamente coinvolgente e divertente. E quindi questi sono i passaggi, ma ce ne sono tanti altri. Ci sono tante figure, ci sono tante situazioni. E anche tanti punti da fissare, perché poi a me non piace parlare mai in nessun modo di modelli. Non esistono praticamente i modelli, soprattutto nel calcio. Il Girona non è un modello. Ogni situazione, ogni società, ogni posto ha le proprie peculiarità. Però è un esempio. È un esempio di come si fa calcio e quindi anche raccontare concretamente quello che succede secondo me è necessario.
E anche perché, dicevi tu, dell'unicità, no, di questo momento, di questa squadra, è imprescindibile il legame con il territorio, l'avete detto entrambi, e non è un territorio qualunque, no, per la Spagna. No. Dov'è Girona? Dove siamo?
Siamo praticamente al confine, no? fra Francia e Spagna. È l'ultima provincia di Catalogna, prima del confine con la Francia. E quindi è un avamposto. È veramente una roccaforte catalana e catalanista, perché lì anche il sentimento, diciamo, di indipendentismo, di autodeterminazione è estremamente radicato. Perché è un po' stretta Girona fra la Francia appunto e la Spagna intesa come centralità, come Castiglia, come Madrid. E poi è una città molto particolare, perché è famosa Girona, perché è uno scalo aeroportuale dell'aeroporto low cost di Barcellona, ma non solo. Girona ha anche un'università estremamente frizzante, un'università molto internazionale, è posto di confine, no? Però con questa incredibile mentalità e questo orgoglio particolare, diciamo, per cui ecco già gli ingredienti di base non sono molto comuni.
Guardavamo qualche foto, no? Molto colorata,
molto
tra
caratteristica,
l'altro.
Sì, è vero. Tanti...
Ma sai, poi sì, la Catalogna di per sé è un posto particolare e si identifica, diciamo, al 90% con Barcellona,
con la città,
no?
Certo.
Però tutto il resto, la Costa Brava, anche posti come Figueres è una città che non avrebbe niente di incredibile se non fosse la città di Dalì. E la sua casa museo è un posto impressionante. Vai al mare a Cadaqués, e Cadaqués è un porticciolo di un pittoresco come ce ne sono pochi. Lì c'è anche la casa di Dalì che invito a visitare, perché è un viaggio nell'assurdo, ma estremamente tangibile. E a Catalogna è tante cose. Ed è anche terra rivoluzionaria, se vogliamo, però una rivoluzione anche in questo caso molto, molto concreta e ricca.
Con
la Catalogna,
i piedi per terra.
E sono affaristi i catalani, per cui ci sono tanti contrasti che ci portano un quadro estremamente chiaro e direi anche estremamente unico.
Numeri, Luca, cioè che sta combinando il Girona in vetta alla classifica della Liga?
Primo in classifica, 49 punti in 20 giornate, è il totale che aveva raccolto nello scorso campionato. E direi che qui abbiamo detto le cose principali. Girone d'andata con 27 punti in più rispetto al girone d'andata dello scorso campionato, ha segnato più gol di tutti, 6 in più del Real Madrid, che è il secondo attacco dietro al Girona, e una media gol di circa 2.3-2.4 partita.
Mamma mia.
Al discorso del parco giochi e delle intuizioni dei giovani, c'è Savio, c'è Dovby, che poi ne parliamo, sono tanti i numeri sono questi. È una squadra che segna, che diverte, che gioca per fare un gol in più rispetto a quello che potenzialmente può prendere. Si è visto in tutte le partite, quella che abbiamo visto con l'Atletico è stata una partita in cui poteva vincere chiunque. Sì. Cioè l'Atletico in 3 minuti ha messo dentro 2 gol, poi uno in fuorigioco di Morata dal nulla. Perché guardi il girone, può succedere veramente qualsiasi cosa. Anche il gol di Van Martin, quel 4-3, lo segna praticamente con la testa per terra, la mette all'incrocio dei pali. Sì. Lì è, tiri la monetina e ti cade sempre dal lato giusto quest'anno. È veramente...
Perché, stando sempre ai detti, la fortuna aiuta gli audaci. Esatto. Certo, e qua certo. Di audacia ce n'è veramente tanta.
Ma anche di storia recente. Mi concentrerei proprio sulla storia recente del Girona. Perché è un club chiaramente che è stato fondato nel Novecento, però... A livello di tradizione in Liga, una tradizione recentissima.
Sì, ma non solo in Liga. Allora, il Girona è sempre stato un club che ballava, diciamo, fra terza e quarta serie. Adesso non ricordo gli anni esattamente, ma forse sì. Quando nel 2008 poteva essere, alla fine del primo decennio del nuovo millennio, il Girona torna in seconda divisione, mancava da 49 anni, mi pare. Quindi si parla di ritorno in seconda, ed è il 2008. Poi le cose si sono accelerate. La data cardine è il 2017. Perché nel 2017 il Girona per la prima volta arriva in Primera, arriva in Liga, cambia l'assetto del club, o meglio fa il primo cambiamento verso quello che è oggi, perché entra il City Group per mano e per intermediazione di Pere Guardiola, altro personaggio del quale bisogna parlare. E nel 2017 il Girona arriva in Liga come c'è tornato un paio d'anni fa, fa una grandissima prima stagione, batte Real Madrid, mi ricordo quella partita a Montilivi, era il Girona di Machin, il Girona di Portu, arriva decimo, mi pare, sfiora il sogno europeo. Qual è la differenza con quest'anno? Che al primo giro, al secondo anno, si scioglie, va giù, anche con un po' di sfortuna, però ritorna in seconda e ci sta 3 anni, gioca 3 finali playoff, 2 le perde e una la vince. Quest'anno, al secondo anno, ha rilanciato il riduttivo.
Dicevi della figura di Pere Guardiola, sì. Fratello di... Sì. È inevitabile il fatto che la storia sia cambiata nel momento in cui il City Group... Manchester City, Palermo, Troa, cioè Network che ha squadre in New York City, Network che ha squadre in espansione, in tutto il Bahia, in Brasile. La storia è cambiata in quel momento là. Cosa c'entra Pere Guardiola? Chi è Pere Guardiola?
Allora, Pere Guardiola è il fratello di, ma a differenza del fratello che è un visionario, che è, parola filosofo, non piace tanto, però insomma è Pep Guardiola, lui è un catalano tipico, un catalano molto pratico, perché Pere Guardiola, come suo fratello Pep, voleva fare il calciatore. Con la differenza che si è reso conto molto presto di non avere le qualità, il talento e le possibilità di Pep. E allora cosa ha fatto? Si è messo a lavorare. A 21 anni Pere Guardiola si mette a lavorare per una delle più note aziende di prodotti sportivi, no? E lì entra in un certo tipo di mondo degli affari. Poi ovviamente il fatto di essere il fratello di gli ha permesso di poter avere dei canali preferenziali. Lui ha iniziato prima fondando un'agenzia per rappresentare i giocatori, e essendo Guardiola rappresentava Iniesta, rappresentava Thiago Alcántara, rappresentava Suarez, ecco, per cui giocatori di primissima fascia. Poi ha accompagnato e sul lungo soppiantato questa attività, però non soppiantato del tutto perché tutto si mischia, sì, con la capacità di essere un ottimo intermediario per fare degli affari internazionali con i club. Cioè, tu sei fratello di, hai presa sui giocatori, cominci a lavorare anche con i club. E la sua prima intermediazione importante fu a Granada, quando favorì l'arrivo di una proprietà cinese che raccolse il Granada dei Pozzo. Dopo, insomma, essendo catalano, c'era il mirino su Girona, che è una piazza anche per il turismo, per l'aeroporto, per l'università, per tutto quello che si diceva, una piazza interessante. E lì guida il primo cambio di proprietà, direi nel 2015. Dopo, nel 2017, il Girona va in Liga, allora si interessa il City Group, e lì fa una gran mossa, perché il City Group entra prendendo il 44,% del Girona, lui prende un altro 44,%, per cui quasi metà è del City Group, quasi metà è sua, rimane una base di piccolo azionariato, e lì comincia a gestire veramente il Girona di concerto con il City Group. Poi subentra un terzo azionista importante, che è un magnate boliviano, lì si ridisegnano le quote. E di cosa si occupa Pere Guardiola principalmente? È il presidente del consiglio di amministrazione del Girona ed è quello che cura gli investimenti sulla parte infrastrutturale e di sviluppo del settore giovanile. Per cui, cioè, il Girona non è una costola del Manchester City o del City Group, non è alimentato da quel tipo di capitali e quel tipo di modo di fare calcio. Il Girona è una realtà che rimane estremamente radicata nel territorio, perché ha costruito un centro sportivo che è, ovviamente anche la denominazione che richiama al City Group, ma è estremamente all'avanguardia, 7 campi, è veramente un gran bel centro sportivo.
23 ettari. 100.000 abitanti in città.
Continua a fare, sì. Forse solo a Villarreal il rapporto fra...
Ma comparabile.
E continua a fare investimenti importanti sul settore giovanile. Cioè, quest'anno è molto importante metterlo lì. Il Girone è primo in classifica con un budget stagionale di 63 milioni, poco più di 60 milioni. A cosa servono questi 60 e rotti milioni? Servono per coprire il monte ingaggi della prima squadra, il monte ingaggi dello staff tecnico, tutti i trasferimenti in entrata dei calciatori, commissioni agli agenti comprese. Il costo degli investimenti nel settore giovanile, e ripeto, è sempre molto considerato e sempre in aumento. Ditemi chi nei top 5, come diciamo sempre, nei 5 principali campionati d'Europa, fa una stagione con 60 milioni globali per fare tutto questo. Quindi, secondo me, oltre al fatto di avere accesso a un certo tipo di prestiti, che poi non sono così tanti nella rosa, c'è una capacità di fare business calcistico estremamente efficace. Perché poi, se parliamo delle stelle della squadra, cioè i due ucraini sono stati presi con delle straordinarie operazioni di mercato. Zigankov e Dovbik sono costati in due meno di 15 milioni. Zigankov è stato anche nascosto, è stato preso ed è stata una grande operazione. Dovbyk quest'estate era stato proposto a mezza Serie A, nessuno ha considerato Dovbyk, l'hanno preso per 7 milioni ed è diciamo l'attaccante rivelazione della Liga con distacco sugli altri.
Assolutamente. È andato a sostituire il Tati Castellanos, che sì, a lui è arrivato sì in Italia, ed è un po' nell'ottica di passaggi City Group, all'interno di Club City Group, probabilmente l'esempio perfetto, sì, perché lui arrivava, se non sbaglio, dall'Uruguay, argentino, ma giocava in Uruguay.
Sì, perché in Argentina, non gli è mai stata data possibilità, lui è mendocino, aveva provato, mi pare, il settore giovanile del River, del Lanús, no, è passato dall'Uruguay e dal Cile per venire fuori, e poi in MLS è esploso.
E già l'anno scorso chiaramente aveva avuto numeri incredibili.
Doppia cifra, il poker al Real Madrid come fotografia della stagione. ed è l'esempio perfetto di cos'è il City Group e di cosa ancora più può diventare. Cioè, ci possiamo magari immaginare in futuro un giocatore che parte a 18 anni nel City Group e chiude la sua carriera a 37-38 senza mai lasciare il City Group, perché nel momento in cui tu hai 10 squadre, 12 squadre dislocate per il mondo di vari livelli, chiaramente con il City come punta dell'iceberg ma con tanti livelli a cascata sotto, tu ti puoi immaginare un giocatore che inizia il suo percorso magari vicino a casa, che può essere in Brasile, può essere in Uruguay, può essere in Australia, inizia il suo percorso vicino a casa, fa i suoi passi, arriva in Europa e magari trova dei contesti come può essere il Girona, può essere anche il Palermo, in cui iniziare a fare i primi passi in Europa e piano piano salire e arrivare magari a giocare nel City, che rimane chiaramente la stella polare di tutta la costellazione.
E oltretutto senza il rischio di dovergli fare magari fare dei prestiti che non sono adeguati, perché controlli. È il calcio globale di oggi. Capisco chi non trovi in tutto questo un gusto particolare, però dall'altra parte, secondo me, visti certi modi di operare che sono assolutamente deprecabili e dannosi per il calcio, oltre che per tutte le sue componenti, almeno in queste situazioni, un altro grande polo è il polo Red Bull, certo. In queste situazioni, raccontando oggi proprio cosa succede a Girona, si hanno continue conferme del fatto che le cose sono fatte bene. Poi, se uno mi dice io preferivo il calcio amatoriale, alzo le mani e non ho argomenti per contestarlo. Si parla di gusti. Quando si parla di calcio spessissimo si parla di gusti, e questo andrebbe considerato. Calcio di verità non ne ha, e se c'è della verità non la conosciamo noi. Per cui si parla di gusti, però quello che io tendo sempre a sottolineare e a presentare è il fatto che bisogna ammirare quando le cose sono fatte bene. E quale cose sono fatte bene? È indiscutibile.
Parlano i risultati del
resto. Ma non solo. Non solo, perché il risultato oggi ci porta il Girona ad essere argomento di discussione qua in un tavolo in Italia. Però se il Girona non dovesse fare un risultato concreto alla fine di questa stagione, la situazione rimane. La bellezza che ci sta regalando il Girona, il divertimento che ci sta regalando il Girona, che sta regalando a chiunque ami il calcio, rimane. Il risultato è quello, più che la tal posizione, il
chiaro,
tal trofeo.
Poi al di là del campo parlavo anche della valorizzazione di un giocatore, per dire, cioè, all'interno di un percorso vedi proprio come sono cresciuti tanti giocatori, e dopo, ne parliamo fra poco.
Anche giocatori mandati in prestito, cioè, se noi pensiamo, adesso hanno due del Barcellona che sono Eric Garcia e Pablo Torre. Un anno fa c'era Rodrigo Riquelme, che adesso fa il titolare nel 70% delle partite dell'Atletico Madrid. Due anni fa in seconda c'era Alex Baena, che adesso è uno dei talenti migliori del Villarreal. Ti fa capire, adesso hai la concezione, do un ragazzo a questa squadra, questo allenatore in particolare,
ecco,
ma
bravo.
Questo progetto.
Andiamo sull'allenatore.
Metto
bravo.
Un ragazzo lì e so che cresce, migliora e gioca.
Ecco, chi è Miguel Ángel Sánchez Muñoz per tutti gli amici del football, Michel?
Allora, è uno che si incastra perfettamente in tutto quello che abbiamo detto di Girona e del Girona fino ad adesso, pur non essendo assolutamente né gerundese né catalano, perché Michel invece è un vallecano doc. Vallecas, la prossima volta che mi invitate parliamo di Vallecas.
Quando vuoi.
È un altro posto unico al mondo. Allora, Michel è stato un giocatore di buonissima qualità, perché poi lui ha legato la propria carriera prettamente al Rayo Vallecano, la squadra del suo quartiere, ne è il massimo marcatore storico, fra i primi tre per presenze, ha un sinistro veramente di bel livello Michel. Quando era nelle nazionali giovanili spagnole veniva considerato un po' con Raul la stella emergente, ha fatto una carriera diversa, però è sempre stata una carriera di grande onestà e di grande qualità. Si è messo ad allenare, ha fatto molto bene in seconda con il Rayo, poi arrivi in primera, vuoi giocare un certo tipo di calcio, sei al Rayo Vallecano, può non andarti bene e lì il calcio è spietato. Ricominci da Huesca, fai la stessa cosa e lì il calcio è ancora spietato. Arrivi a Girona, fai esattamente la stessa cosa, iniziando oltretutto molto male ma finendo benissimo, e lì il calcio ti premia, perché premia sempre, non c'è verità, c'è poca giustizia, ma viene premiata di solito la perseveranza. E Michel ha sempre avuto l'idea di proporre un calcio da grande squadra, quindi grande calcio, anche a Vallecas, anche a Huesca, anche a Girona. E a Girona ha trovato veramente un posto che ha sentito come casa. Una delle mosse che hanno fatto entrare Mitchell nel cuore dei tifosi, della comunità di Girona, oltre al calcio che ha proposto, perché poi la Spagna è il territorio migliore per, in Europa per colpire con la qualità del football, con il sogno che regali. Ma il fatto che Mitchell è arrivato lì e ha imparato il catalano, ha cominciato a parlare in catalano per un madrilegno, è certo, una mossa molto forte. E poi sul campo propone questo calcio che è un calcio coraggioso. A volte ti viene addirittura il dubbio che sia scriteriato, ma sbagli tu, perché il criterio c'è ed è tangibile. Mitchell è stato uno dei primi che ho visto giocare, forse perché comunque è in Catalogna e lavora per Pere Guardiola, ma giocare col terzino che veniva dentro al campo, la variante guardiolista, che poi è diventata addirittura con centrale che sale. Ma lui lo faceva col girone neopromosso, lo faceva col Rayo. Mi ricordo, ormai un po' di anni fa, un Real Madrid-Rayo che poi finì male per la squadra di Mitchell. Ma dove lui faceva questa mossa coi terzini, e stiamo parlando secondo me di 5-6 stagioni fa, e dicevi, ma... è pazzo, ma mi piace questo pazzo. Perché il coraggio di dire: io gioco questo calcio perché questo è il mio calcio, perché è un calcio che piace alla gente, perché è un calcio che ti fa identificare, che ti fa sognare. Poi il sogno finisce, magari la sveglia suona, però intanto hai passato una nottata che non ti dimentichi. E è bello che abbia questo premio, anche perché poi ripeto, il tifo è sacro, ma la passione per il calcio secondo me lo è ancora di più. Noi guardiamo un sacco di partite anche per quello che ci ostiniamo a chiamare lavoro. E cosa vuoi vedere quando ti metti a guardare una partita? Vuoi divertirti, vuoi
ma
vedere una bella partita?
Ma cosa che ti colpisce di più proprio del suo calcio? Cioè citavi appunto che qualche anno fa lui faceva quello che oggi vediamo anche in Serie A,
certo,
5 anni dopo.
Grandissimi club.
Sì, è la vertigine. È la vertigine che ti regala, perché è una squadra che va in verticale, ma va in verticale facendo dei giri artistici. È una squadra che ti riaggredisce come se fosse il Manchester City e invece è il Girona. L'Atletico Madrid l'ho visto veramente sudare tanti. Il Barcellona non parliamo, è stato bailado nel secondo tempo, soprattutto a Montjuic. Perché questa vertigine che ti crea, questo gruppo estremamente compatto di giocatori che sono anche bravi tecnicamente, ma che vanno ovviamente al di là dei limiti precostituiti, che vanno avanti, che fanno frullare il pallone, che si buttano addosso all'avversario, che trovano sempre delle soluzioni, perché poi un simbolo di questo può essere il regista, Alex Garcia. Alex Garcia è sempre stato un talento un po' inespresso, trequartista, grande tecnica, grande inventiva, però poi dove andiamo a quagliare? Andiamo a quagliare lì, in mezzo alla squadra. Quando la palla Alex Garcia, cosa fa Alex Garcia? Qualsiasi cosa.
Gioca sul breve. Su una verticale di 60 metri, cioè al limite, perfetto, della sua area e al limite,
perfetto,
dell'area avversaria.
Perfetto. E cosa fa? Gioca sul breve, si muove con la palla, ti fa un lancio lungo di 40 metri al millimetro, arriva e dà l'assist, arriva e segna. E tutto questo, puoi sempre aspettarti qualsiasi cosa con una certezza, sarà una cosa bella. E quest'anno spesso anche concreta.
Abbiamo detto in un'altra puntata di Croquetas che Griezmann ha domanda al tuo giocatore preferito della Liga, Aleix Garcia.
È vero. A te Luca cos'è che...
No, voglio collegarmi alla vertigine che ha detto Ste, che secondo me è un concetto molto interessante. Vedendo certe cose a livello di sorpresa, mi torna in mente, non so perché, magari mi aiutate voi, la prima Atalanta di Gasperini. Cioè quando io vedevo Caldara partire da dietro e non sapevo che poi se l'avrebbe fatto con qualsiasi centrale per anni, io rimanevo colpito, come rimango colpito adesso a vedere le loro uscite, quel palleggio che a volte sembra si stia addormentando e poi si infuoca all'improvviso e diventa subito diretto e verticale. Il giocatore che si sgancia, Miguel Gutierrez, se viene in mezzo al campo a fare il palleggio sistematicamente, il centrale che accompagna e sale, l'esterno che fa la diagonale profonda, è tutta la vertigine di cui parla Ste, che ti coglie di sorpresa. È quello, è vedere come anche in base all'avversario, senza snaturarsi, trovano le soluzioni. Cioè loro ti tirano fuori al campo, se tu non vuoi andarli a pressare ci devi andare comunque, perché tengo lì la palla.
Sì, e poi lo stupore meraviglioso che ti dà il vedere una squadra che improvvisa, poi perché c'è grande libertà di interpretazione del calcio negli ultimi 30 metri, ma improvvisa su basi profondamente organizzate, che poi se vogliamo è la concretizzazione di uno dei dogmi del pensiero di Cruyff, secondo il quale il calcio deve essere estremamente organizzato per poter permettere ai giocatori di talento, di inventiva e di pensiero di scatenare la loro creatività, perché io ti creo un'organizzazione e poi tu che sei più bravo in quel momento mi crei la situazione, certo, che mi porta a fare gol.
Tra l'altro, tornando al concetto di vertigini, Giovanotti diceva, no? La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare.
Sì, questa citazione
però,
poteva cantarla, poteva cantarla
un'altra volta. Però sentendo Stefano e Luca, cioè, mi è tornata in mente questa
Io aggiungo
strofa.
Anche un'altra parola, che visione. Perché questa storia parte decima giornata del primo anno di Michel al Girona, in seconda, da un terzultimo posto. Sì. Cioè, questa squadra parte... Questa storia parte malissimo, ma male, male, male. C'è una squadra che poi arriverà a vincere i playoff, ha tipo due vittorie e un pareggio, due vittorie e due pareggi. C'è anche una visione dunque di un gruppo dirigenziale che persevera, cioè non lo cacciamo questo allenatore qua. Perché dico questo? Perché la proprietà, il gruppo è quello, perché ad esempio molto spesso Eugenio Corini, l'allenatore del Palermo, è stato messo in discussione. No. Cioè, si va avanti, poi ne parliamo, vediamo a fine anno eventualmente.
Sì, sì.
E in quel caso lì direi che un pochino ha pagato.
Ma sì, sì, beh, per quello che vi dicevo che può essere un esempio di come fare calcio, perché è ovvio che se vuoi fare un qualcosa di molto particolare, per certi tratti anche rivoluzionario, non puoi pensare di averlo dopo 5 minuti. Anzi, se hai qualcosa dopo 5 minuti, di solito è un'illusione, quella è davvero un'illusione, poi si sgretola velocemente. E certe cose vanno costruite con del lavoro, con dell'impegno, con del sudore, con una fede quasi, con una visione, come dici tu. E di sicuro lì dopo 10 partite non prendi decisioni drastiche, altrimenti sarebbe ancora in seconda.
Esatto.
Ma raccontano ex giocatori di Michel di quell'anno lì, che lui entra nello spogliatoio e dice: preparatevi, facciamo una roba difficile, cioè quest'anno io vi chiedo uno sforzo enorme, perché il calcio che vogliamo giocare è un calcio che probabilmente nessuno di voi ha mai giocato, ma quasi mai visto, è un calcio difficile. Da lì spieghi le partenze difficili, spieghi, come dicevamo, le annate in primera complicate, dopo invece stagioni in seconda ottime dello stesso Michel. È un calcio difficile.
Sì, e lì conquisti anche i giocatori. Certo, quando gli dai uno stimolo vero. E ti credono e sei credibile, perché la credibilità te la costruisci evidentemente in ogni minuto in allenamento, allora poi i giocatori sì che moltiplicano. E vedi anche il paragone con l'Atalanta. Gasperini non è che sia partito azzannando la classifica. La partita a Napoli era veramente un crocevia, però poi se hai visione, capacità e coraggio, è facile che tu prenda la strada giusta al bivio
bello
del destino.
E a proposito di questo, ecco, parlando proprio del profilo di Michel, no? Possiamo pensare a un futuro appunto sulla stessa falsa riga, che ne so, di un De Zerbi adesso, visto che parliamo...
Sì, perché stiamo parlando di...
cioè come scuola proprio di modo di far calcio.
Perché stiamo parlando innanzitutto di grandi innamorati del calcio, grandi studiosi e grandi pensatori del calcio, di conseguenza ambiziosi, con la capacità, come dicevo poco fa, di conquistare i giocatori. Non è una verità, ma è sicuramente un metodo che prende... E poi c'è dietro tanto lavoro, tanta quotidianità, per cui io credo che Michel si sia conquistato, anche perché non è un fuoco d'artificio. Adesso sta avendo anche dei risultati che gli danno ribalta internazionale, ma ha sempre fatto questo calcio, come lo ha sempre fatto De Zerbi quando retrocedeva a Benevento.
Certo,
e attecchisce e germoglia. Oltretutto è il calcio che ti porta a fare bene oggi, perché poi bisogna anche sempre considerare le epoche. Questa è l'epoca del calcio estremamente pensato, estremamente strategico, se volete anche, il calcio che deve avere un'identità profonda, ma deve anche presentarsi con le soluzioni ad hoc, neanche per ogni partita, ma per ogni tratto di partita, perché poi ci sono i 5 cambi, le partite sono sempre almeno 2 se non 3 all'interno dei 90 minuti, e lì devi... instillare dei concetti, dei principi che poi ti permettono di essere sempre presente. De Zerbi sta strameritatamente raccogliendo tutta la considerazione che appunto merita per quel che ha seminato, Michel anche.
posso lanciare una provocazione?
Provoca.
Dopo. Vai, che poi arrivano, ne arrivano altre dopo.
Ma
eh?
Se il meccanismo che il City Group fa sui giocatori iniziasse a farlo sugli allenatori? Post Pep Guardiola, idealmente un allenatore che hai cresciuto parzialmente, poi sono tre stagioni, però che hai cresciuto in casa, possa essere messo davanti a un allenatore preso dall'esterno, anche per quel discorso di famiglia, costellazione.
Beh, sai, Red Bull fa molto spesso questa sì. strada, ma sicuro adesso al di là di cosa possa succedere, di Mitchell che potrebbe andare al Manchester City e fallire, sai, poi il calcio è estremamente volubile, però se tu, abbiamo parlato di visioni, abbiamo parlato di idee, abbiamo parlato di esempi di come si fa, se tu hai in casa i tuoi valori è molto più semplice travasarli che non andare a prendere qualcosa dall'esterno e dover magari esplorare delle situazioni.
A questo proposito, un po' di nomi, perché abbiamo buttato quelli, Dovbyk, Alex Garcia, Zigankov. Diamo delle categorie e voi le riempite, anche se questa, la prima è facile. Cioè, chi è il bomber del girone? Facilissimo.
Facile.
Questo è facile.
Dovbyk di sicuro. Tanti gol, tanti assist, anche un buon numero di gol sbagliati, perché potrebbe essere anche più vicino a Bellingham. Però è un giocatore secondo me, delle peculiarità visibili già da tempo. Perché tu lo vedi e ti sembra il classico carro armato da re di rigore. E invece è un attaccante, sì, di stazza, ma molto mobile, molto partecipativo. È un giocatore anche con una discreta sensibilità tecnica, ripeto, per la mole che porta in giro. Ed è un giocatore che hanno preso per 7 milioni più bonus.
Aveva fatto 23 gol col Dnipro.
Cioè, prendere un attaccante che fa la differenza in Liga.
La bravura loro.
Con 7 milioni è impossibile.
L'hai commentato tu forse la prima di campionato? La prima di Dovbyk col Girona, se non eri tu, era qualcun altro. Lui la prima cosa che fa è sbagliare un gol clamoroso. Beh, era un gol campo, quello è il centravanti. E quello va e si è ripreso immediatamente.
Chi è la stella della squadra?
Chi è la stella della squadra? Beh, bisognerebbe dire il collettivo, l'allenatore, però siccome... Beh, la stella, secondo me...
Se vuoi stellina, dai, così ti
porta la Savigno. È Savigno, sì. Anche lì. Io l'ho seguito, come sempre, il Mondiale Under 20 quest'estate. E Savio catturava l'occhio, però erano forse più altri in un Brasile che non ha fatto benissimo. E invece l'anno scorso oltretutto aveva avuto questa stagione polverosa, Troyes, PSV, e invece lì ha impattato in modo straordinario, un giocatore che ha una classe. È un altro giocatore divertente, ci sono tutti belli da vedere i giocatori del Girona. E poi Savio ti permette di avere più opzioni, perché lui è un mancino che gioca preferibilmente a sinistra, però può andare anche a destra e insomma basta vedere appunto Girona Atletico Madrid, per cui piede invertito ti diventa pericolosissimo, piede giusto ti diventa ancora più pericoloso. 2004, orizzonti, vediamo, gustiamoceli.
In una quantità enorme di partite Savio è stato la password, quando loro non entravano nel sistema perché trovavano il blocco chiuso, giro palla veloce uno contro uno di Savio, si prende il rigore, mette l'assist, fa il gol. Gli ha veramente scardinato una quantità di partite quest'anno colossale.
E se in una squadra che parte per salvarsi la password è un ragazzino di 19 anni dal dribbling funambolico e dalle genialità continue, secondo me l'idea è interessante.
Non malissimo.
Un gran blocco basso di tagliagole
anche a vederlo,
calcistici.
Cioè, magari per chi ha poca presa con il girone colori, è il classico giocatore che ti piace vedere.
Sì, classico giocatore
esterno, largo, mancino, brasiliano.
Esatto,
qualcosa combina.
Ma poi con un'influenza concreta nel gioco, perché parlavamo appunto di tutti, ieri siamo rimasti delusi sapendo che oggi dovevamo fare questa puntata e 0-0
con l'Almeria, però vabbè ragazzi.
Savio è entrato solo nel finale, non c'è un irrinunciabile nel girone, anche perché ci sono stati degli infortuni, ci sono stati dei giocatori tipo Shankel Herrera, che secondo me continua a mancare, un altro giocatore che nella mia idea doveva esplodere anche prima, per cui non ci sono insostituibili. Però Savio è un meccanismo, diciamo, molto centrale in questa squadra.
È tipo la mossa, la Vinicius del Real, alla fine.
Sì.
Il cervello di questo girone.
Alex Garcia.
Abbiamo citato prima.
A me mi riassumete il percorso di questo ragazzo? Perché grande talento, come dite voi, è un nome che soprattutto 4-5 anni fa era molto in auge come prospetto. era andato a giocare dove?
In Romania. Ecco. Sì. Era finito in Romania dopo aver iniziato nell'Academy del Manchester City, sì. Preso presto.
Anche esordito quel City, no?
Sì, 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 sì. Ed era veramente inquadrato come uno dei più grandi talenti. Forse un po' fumoso, un po' leggero, e da trequartista probabilmente non era da livelli top. Nel momento in cui ha capito e si è spostato a fare il mediano, il regista, adesso fa qualsiasi cosa, ha avuto un upgrade di carriera enorme, ma lo si vedeva anche, sì, nell'anno della promozione. Era un giocatore che non c'entrava nulla con la, sì, seconda serie.
Sì,
nulla.
Sì. Te la dico gigante, dico una di quelle cose che a me danno enormemente fastidio, quindi mi autodò fastidio.
Okay.
Pirlo. Ah, okay. È trequartista di visione, di talento, però fin lì messo a far girare la squadra nel cuore della squadra. Ora, paragoni con Pirlo, secondo me
Çalhanoğlu
non sono da fare. Çalhanoğlu ha un percorso un po' differente, diverso, giocando, giocandola, sì, sì, sì. No, proprio questa idea, cioè
dell'arretrare.
Del grande costruttore di gioco messo più indietro. Senza volerlo paragonare a un Pirlo, perché poi bisogna ripeterlo, sennò
no,
qualcuno,
certo,
capisce male, diciamo. però quel tipo lì di idea, di evoluzione e di presenza nella squadra.
E poi, aspetta, Marco, una medaglia incredibile. Primo giocatore del Girona a giocare nella nazionale spagnola quest'anno.
Sì.
Non era mai un giocatore del Girona arrivato a giocare in nazionale spagnola e lui è stato il primo. E direi che se dovevamo sceglierne uno è stato scelto veramente... quello che se lo meritava di più.
C'era andato vicino Porto, però quando gioca la Real Sociedad, con, sì, il nonno che piange perché non viene convocato.
È la storia preferita.
Per me strappa lacrime, andate a vederla, la trovate su YouTube.
Il giovane crack, c'è un altro nome?
Sì, c'è un altro nome. C'è un altro nome. Anche in questo, cioè, sarebbe anche questa categoria di Savigno, però io sono veramente contento che sia andato a Girona Pablo Torre. Perché è un giocatore è un altro di quei giocatori che ti accendono. È molto giovane, però il Racing Santander da bambino aveva fatto vedere di possedere un certo tipo di calcio. Non ho capito fino in fondo perché a Barcellona non gli siano stati dati minuti che sono stati dati ad altri giovani, perché c'è una cosa positiva nei due anni di Xavi a Barcellona e il lancio dei canterani. È arrivato lì, anche lì da alternativa, perché partita titolare Pablo Torre quando ne ha giocato 4, mi pare.
Sì, 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 poche.
Di cui le ultime 3 consecutive. Sì. E però anche quello, quando prende palla, anche solo come la lascia sfilare, come si orienta, come si sistema e come poi spalanca l'orizzonte. Sì, crack.
Veterano.
Veterano in senso assoluto, ti dico Blind come giocatore veterano, non magari nello,
sì,
spogliatoio,
certo,
ho detto che si sarà inserito.
E quel Blind, perché non lo sapesse,
sì, sì, sì,
lui,
sì,
lui.
Che rientra anche lì nelle operazioni di Pere Guardiola, perché poi è arrivato anche tramite Pere Guardiola, che ha delle quote nell'agenzia di Blind, ha fatto di tutto per portarlo, e quindi si torna sempre al punto di partenza. Si è rilanciato benissimo e si sposa in una categoria veterani del Girona che porta una serie di nomi, sì. David Lopez, ma anche il portiere Gazzaniga è un portiere che lo ricordo di recente all'Elche,
no,
ma poi non giocava titolare.
No,
cioè...
sono tutte storie particolari. Il veterano è Stuani, ovviamente,
certo,
è tornato,
sì,
anche Porto, però Gazzaniga era in scadenza di contratto col Fulham, arriva in prestito in Spagna per cercare una vetrina fondamentalmente, e giunge a Girona e a Girona rinnova e diventa fondamentale. David Lopez, altro che lì ha trovato il completamento del percorso di cambiamento da centrocampista mediano con certi limiti a difensore centrale che imposta. Poi per me c'è un tattico incredibile che Ivan Martin, che ovviamente non è un veterano perché è ancora abbastanza giovane, ma il percorso di esplosione che ha fatto è impressionante. Sì.
Cioè, quanti giocatori hanno cambiato, pur parzialmente, pur con un bilancio ovviamente ridotto, la carriera incontrando Michel? Sono tanti,
sì,
cioè, sono tanti. Adesso magari tanti di loro andranno a fare uno step di carriera in più perché hanno incontrato Michel, la valorizzazione.
Certo. E di Blind, la cosa che, al di là del fatto che adesso ha trovato dei gol, la cosa che mi ha fatto più sorridere è stata un'intervista di qualche settimana fa. Gli chiedevano di questa sua esperienza in Spagna e lui ha risposto, bel senso ironico, non proprio il comunissimo fra gli olandesi. Ma ha risposto: io sono pentito. E tutti sono un attimo. Sono pentito di non essere arrivato in Spagna prima. Perché ha trovato delle condizioni ideali.
Oddio, non bruttissima la carriera di Blind.
No, no. Però. Tuo nome, Marco, invece ne hai uno?
Beh, ci rimane fuori Zigankov.
Io sì. Jan Couto.
Ma Jan Couto è il tuo preferito.
Jan Couto è altro crack. Crack che pur avendo 21 anni aspettavamo da un po'. Perché io mi ricordo, adesso dico mi ricordo e poi non mi ricordo, se era un sudamericano under 17 o under 19, Jan Couto giocava terzino destro del Brasile, sì. E io ho pensato a Dani Alves reincarnato. Ce l'abbiamo futuro. Poi sì, è andato in Portogallo, però mi aspettavo di più. Adesso questa dimensione a metà fra il terzino piratesco con il coltello fra i denti e l'ala comunque di qualità ma anche di equilibrio, magari diventa un laterale fantastico per chi gioca con un solo esterno per fascia, però giocatore veramente con ancora tantissimi margini di miglioramento. Zigankov è un giocatore che unisce, è un giocatore perfetto da inserire in questo contesto, perché ha il livello tecnico per parlare questa lingua calcistica, per giocare questo calcio difficile ma estremamente brillante, però è anche un gran lavoratore. Zigankov è uno che macina chilometri, è uno che torna, è uno che sbuffa, che sfonda, e poi quando arriva negli ultimi 20 metri ha quella qualità per poter decidere.
Caro Ste, tutto bellissimo fin qui.
Esatto, fin qui è stato veramente bello. Chiudiamo?
Siamo felicissimi. Tre provocazioni, così te le buttiamo. Vabbè. Sul tavolo.
E facciamo leggere da Luca Farina
la voce delle provocazioni.
Aiuto. Visto che sei abituato da Nightcap.
No, sono
abbastanza semplici, però capito.
Vai.
C'hanno un che di. La prima provocazione.
Non era il provocatore di Nightcap. Provocatore come Davide Bernardi, non ne ho mai incontrato nella mia vita. Comunque.
Partiamo leggerini. Il Girona vince la Liga se...
Puntini.
Allora, vince la Liga se i pianeti... Fino adesso se ne sono allineati tanti, si devono allineare tutti. Però cosa potrebbe portare a questo allineamento cosmico, assoluto e galattico di pianeti? Se il Girona continua a giocare così, e continuerà a giocare così, perché non mi aspetto un calcio diverso, non mi aspetto... Però nel mio se continua a giocare così... ci va non tanto l'aspetto tattico, l'aspetto tecnico, ci va l'aspetto di fuoco, di fomento. Deve riuscire a mantenere questo livello inesauribile anche di energie. E questo sarà, secondo me, obiettivamente difficile, anche perché, insomma, abbiamo avuto un'altra dimostrazione di cosa sia il Real Madrid. Però la porta non la chiudiamo, dai, almeno per continuare a divertirci. No. Detto che se il Girone dovesse vincere la Liga, lo racconteremo ai nostri nipoti. Sì. Ma se non dovesse vincerla, non è che mi cambierebbe poi così tanto. Ecco.
Bene, questa era solo per scaldarci.
Sì, dai.
Andiamo oltre?
Andiamo oltre.
Sono cattivi quelli della redazione.
Quando arriva quella del mio giocatore del cuore?
Arriva, penso a breve.
Ah, è lei.
Questa qua. Sì.
La Serie A ha snobbato troppo facilmente Stuani, sei d'accordo? Ah.
Come può aver fatto solo un gol in Serie A, Cristian
Stuani? Sì, ci ha giocato poco, cioè è arrivato troppo presto. È diverso Stuani da quando arrivò in Serie A. Poi, fosse rimasto in Italia, sarebbe diventato questo giocatore. Io credo anche che ci siano i posti per i giocatori, ma per gli uomini in generale. Ci sono posti dove trovi la tua tazza di tè, no? O casa tua. Evidentemente non era la Serie A per Stuani. Però c'è anche da dire che in altri casi si sottolinea la miopia. In questo arrivò molto presto. Dal Danubio, se non ricordo.
Regina.
Alla regina. Che oggi, cioè Stuani oggi è stato ed è bandiera di questa squadra.
Il più grande mito storico di questo club.
L'ultima.
Questa è cattiva, secondo me.
Questa è cattiva, anche se secondo me... Cioè, un po' hai già detto. Vediamo.
E se fosse tutto un gigantesco bluff?
Impossibile, perché un bluff si basa sulla capacità di convincere gli altri di un qualcosa che non c'è. E in Girona c'è, e come. Quindi non è un bluff, non è un bluff. Poi ripeto, può arrivare decimo in classifica, ma non è quello che smaschera un bluff, perché tutte queste cose sono estremamente vere e tangibili. No, impossibile.
Esiste il Girona perché ne stiamo parlando noi adesso, perché sta facendo quello che sta facendo, perché Michel, dopo che batte il Barcellona, ti dice: credo che in questo momento tutti nel mondo stiano tifando un po' Girona, perché il Girona è per la gente, per certi versi, cioè dimostra che non conta il punto di partenza, ma puoi arrivare a giocartela con tutti. Non contano i soldi, ma contano le idee per essere là in alto. È una squadra per la gente, a tutti gli effetti.
Di conseguenza, è una grande squadra di calcio.
Che spettacolo. Mm. Bello, bello. Sono felicissimo anche di non aver mai citato un luogo comune, cioè il paragone con Leicester. Che è lì, che aleggia.
Sì, però questo ci permette di andare molto in profondità. Quella è superficie. Il Leicester è stata una delle cose più esaltanti, anche spiritualmente elevanti, non so come dire, che abbiamo vissuto nella nostra carriera professionale. Però le condizioni sono completamente differenti. Il Leicester giocava un calcio completamente diverso, aveva un altro tipo di protagonisti, giocava in un campionato diverso, dove è stato permesso, tra virgolette, al Leicester di poter fare il proprio fino alla fine. Nessuno ha trovato i trucchi per... nessuno ha cercato i trucchi per sgammettarlo. Poi, ripeto, è una delle cose che mi hanno più entusiasmato fra quelle che ho visto
sinceramente
nei miei decenni di appassionato di calcio. Però questa è un'altra cosa, cioè, non voglio dire più difficile, più facile, più grande, più piccola, perché sono stupidaggini, sono pure stupidaggini. Però qua si cerca in Spagna di andare a giocare meglio degli altri, non di fare più punti e basta, di andare a giocare meglio degli altri. Quindi c'è questa ulteriore ottica da inserire.
Bellissimo. Chiusura perfetta per questa super puntata, davvero. Grazie Ste.
Grazie mille.
No, grazie a voi, è stato veramente un grande piacere.
Che dovevamo? Dovevamo a noi stessi prima ancora che al nostro pubblico.
Assolutamente.
Al football, bisogna sempre, esatto. Cioè, si deve sempre tutto al football, che ci entusiasma da quando abbiamo aperto gli occhi.
E adesso una bella crocchetta marinera, sempre per parlare di football.
Mentre il mondo va rotoli, io me la godo con crocchetas.
Mare, la solita nave in avaria, e poi cosa c'è? Davide Marino!
Soprattutto!
C'è Davide Marino!
Eccoci.
Aspetta che arrivo.
Cos'hai dietro? Cosa c'hai anche
dietro? Applausini, dai.
Ah, anche due applausini, buttali lì. Perché lui arriva oggi dalla
Costa Brava.
Ah.
Più pertinente di così, posto in cui ci sono peraltro stato, bellissimo, e... C'è un bel Camí de Ronda, che sono 40 km che puoi fare a piedi, in cui poi puoi dormire nelle cale.
Ma scusami,
la Costa Brava.
Costa Brava, patatas bravas. No. C'entra
niente.
E io amo
la Costa.
Una roba.
Bisogna sapere far bene. Poi, ovviamente.
Ma è patatas o patas bravas?
Patatas.
Ok, perfetto.
Sì, patatas bravas. Troppo, no, buone. Oggi arrivo dalla Costa Brava, perché non si può, ovviamente. Ne avete parlato tanto voi, è una storia a oggi, e lo sarà credo anche domani, bellissima. Non avete parlato della figura del presidente, che è del Figeli, che è catalanissimo anche lui, ed è di fatto un ex giocatore, quindi anche avere come
per
a capo...
Cazzi. Tipo per
anche,
cazzi, certo.
Anche avere a capo, sì sì no, però un giocatore che ha fatto l'esordio proprio nel Barcellona, nel Barça di Cruyff nel 90.
Beh, poteva andare peggio.
E poi ha fatto più di 100 presenze con l'Atletico Madrid, ha giocato anche in Champions League, è stato un giocatore importante, ha fatto anche la nazionale.
Come si chiama quindi?
Delphi Gelli. Ed è stato un difensore importante degli anni appunto 90, e ora copre la carica del presidente del Girona, che ha avuto un trascorso storico recente anche abbastanza difficile. Una retrocessione arrivata prima poi di queste quattro bellissime partecipazioni in Liga. Retrocessione dalla Liga arrivata, cioè proprio anche di stipendi non pagati. È stata una situazione economica difficile. Ne parla tra l'altro in un'intervista per DAZN Spagna Eloy Amagat, che è uno di questi, che tra l'altro mandai una foto a Luca quest'estate perché lo beccai a Cadaqués c'era questo gioco.
Non voglio sapere nulla di questa chat tra te e Luca Farina.
No, invece è una chat molto simpatica, bella. Interessante, perché c'era questa gag di riconoscere i giocatori.
Ah, bello.
E quindi io ho riconosciuto Eloy Amagat, che è stato capitano del Girona, ha anche passato a New York City con David Villa capitano. ed è stato un giocatore che veramente, per il sentimento gironi, è uno veramente, veramente, veramente pesante, veramente importante. E in un'intervista anche bellissima per DAZN Spagna ha parlato del vestuario, dello spogliatoio, di Montilivi, di come è cambiato Montilivi. E la cosa bellissima che presenta, e le faccio vedere sempre a Luca, un biliardino, il Fubolin in Spagna.
Tipo il calcio balilla, no?
Il calcio balilla, che loro ce l'hanno al centro dello spogliatoio e prima di entrare in campo, anche prima del riscaldamento, a volte si trovano lì
e questa cosa è rimasta anche adesso. Giocano.
È rimasta anche adesso, è un calcio balilla preso, è un biliardino preso da un bar pencil, dove credo che si mangino patatas bravas e croquetas. Ed è stato regalato appunto al Girona, che ha cambiato ovviamente, perché dovete sapere che in Spagna il classico biliardino non è squadra blu e squadra rossa, ma c'è Barça e Real Madrid.
Sì, bellissimo.
E loro hanno, al posto del Real Madrid, messo le maglie rosse del Girona, quindi fanno questo, che poi è un derby amichevole, perché Barça-Girona, oltre a essere a oggi un po' il derby della famiglia Guardiola, è un derby amichevole perché la vera rivalità del Girona, o comunque quella un po' più sentita, è contro il Gimnàstic de Tarragona, che è praticamente dall'altra parte. La Costa Brava quasi confina con la Francia, mentre il Tarragona, la città di Tarragona, è più verso la parte, l'altra costa.
Bella anche questa cosa.
È molto 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 bella. A me ha colpito delle dichiarazioni anche recenti, visto Dani Vivian, che dell'Athletic Bilbao, che sta facendo un'altra stagione bellissima ed è momentaneamente terzo appunto in Liga, con Valverde allenatore, ex Barcellona. Ci sono questi intrecci bellissimi in Liga, che dice che la cosa bella di vedere il Girona oggi è che ti puoi rispecchiare. Cioè loro dicono, possiamo essere noi. E quindi ci sono queste storie. Il Girona è un esempio lampante, bellissimo, di quest'anno. Il Las Palmas sta facendo anche un'altra stagione fantastica. E ti puoi rispecchiare, puoi essere, e puoi ovviamente anche ridurre il gap tra questi tre grandi colossi, Barcellona, Real e Atletico, e appunto i piccoli, diciamo così.
Io stavo solo guardando la foto di Eloy Amagat.
Eloy Amagat.
Posso dire, è riconoscibile. Pumba, come te lo immagini, Eloy Amagat?
Capello biondo, lunghissimo.
No.
Abbronzatissimo.
Sì. Allora, ha la faccia di un... non so come dirti. Cioè, di un impiegato... una faccia comune, veramente comune. Sì, un po' brizzolato e lato.
Un surfista, tipo.
Ma è anche un classico orgoglio catalano. Ha giocato difensore, un numero 10.
Rocciosa.
Ha giocato anche trequartista. Un altro bellissimo nome del Girona è Alex Granel, che tra l'altro adesso gioca, ha un passato al Bolívar,
certo,
che fa parte del City Group, e adesso è all'Hommel, che è un'altra squadra del City Group.
Sta girando un po'.
Sì. Però sì, io sono molto legato più alla figura di Eloy Amagat, perché proprio è proprio bella. È proprio.
Poi l'hai anche incontrato. Appunto.
Ma l'hai salutato? Incontrato.
No, non mi sono avvicinato.
No.
Era lì con gli amici, però. No,
Eloy!
Quando tornerò a Cadaqués potrò.
Come avresti potuto approcciarti in catalano?
Beh, buona tarda, perché era già sera, innanzitutto. Okay.
Tipo la tio, come si dice?
Loro il tio ce l'hanno, però la O diventa U, quindi è tiu.
Ah, tiu.
Tiu.
Bello. Vabbè, dove andiamo a dormire? Se vogliamo andare a Girona, ma vogliamo andare sul mare, dove andiamo? Faccio un tour.
Beh, no, intanto bisogna uscire da Girona, perché comunque le...
Distanza dal mare di Girona?
Ma no, non tanta, però è un po' più dentro, quindi ti avvicini più verso la costa, e ci sono dei posti come Figueras, dove ha giocato Tito Villanova, tra l'altro.
Abbiamo parlato prima.
Calella de Palafrugell, che è bellissima. È tutto questo cammino che tu puoi fare a piedi, ed è proprio, loro lo sentono, è una roba proprio orgogliosa. Sempre Eloy Amagat nell'intervista dice: a oggi, por fin, la gente de Girona es de Girona, es del Girona. Cioè, puoi tifare il Girona, e non è che adesso simpatizzi per il Barcellona Barça, e c'è la squadra di Girona. Un'altra bella disputa è tra Gerona.
Bravo, ti volevo chiedere proprio questo.
Si dice Gerona o Girona? Allora, intanto il castellano è Gerona.
Cioè, a Madrid chiamano...
La città di Gerona. Sì. Perché in castellano è Gerona. Però 27 giugno 80, Re Juan Carlos emana un decreto che dice appunto che...
Più classico dei decreti regi, giusto per...
Che negli atti ufficiali si dice Girona per preservare tradizione, storia, cultura legata a Girona. Così come sempre in Catalogna si dice Lérida in spagnolo, ma sarebbe Lleida in catalano. che un'altra.
Ragazzi, queste cose dovevate dirci all'inizio, cambia tutto. Rifacciamo la puntata.
Abbiamo detto che è una puntata legata alle radici.
Comunque funziona a Gerona, perché comunque Gerona viene spagnolizzato anche, per esempio, il Londra e Londres in spagnolo, certo. Florencia e, e Firenze, quindi... Gerona, Gerona, ufficiale Gerona. Negli articoli che voi leggerete per Il País, La Razón, L'Avanguardia, vedrete, no, L'Avanguardia è catalano, quindi potrà dire Girona, e scrivono Gerona.
Ok, ma questo non lo sapevo, veramente zero.
Lectio magistralis totale
di Davide Marino
a 360 gradi
di Davide Marino. Bello, ragazzi, cioè,
grandissima puntata.
Come abbiamo detto prima, la dovevamo proprio al calcio, a noi, a tutti, al calcio, a calcio non gli frega niente questa puntata, ma a noi stessi sì. Grazie Davide,
grazie
Marino,
a voi,
grazie
a voi.
Luca Farina,
grazie a voi, davvero.
Prossima telecronaca del girone che farai, ricordati di noi.
Vuoi dirlo tu, Luca, che non ci sei mai?
Settimana prossima.
No.
Ah, grazie all'indizio. Cumbia.